Ave Maria, buonasera a tutte le persone in nostro ascolto, vi do il benvenuto anche stasera in nostra compagnia per una nuova puntata dei Santi ai Giovani, che abbiamo scelto di dedicare ad una santa davvero straordinaria, cari radioascoltatori. In verità, spesso forse non tenuta in sufficiente considerazione, ma il cui esempio brilla davvero nel più alto firmamento della beatitudine del Regno dei Cieli. Stiamo parlando di Santa Agnese di Assisi, vergine, religiosa, Clarissa, per l'appunto sorella minore di Santa Chiara di Assisi, e che seguì fedelmente, abbracciando l'ideale della povertà francescana, nel pieno e totale dono di sé a Gesù Cristo come sua autentica sposa e resistendo anche alle minacce e alle percosse di parenti che volevano distoglierla dal suo intento, spingendola di fatto a rifiutare la sua vocazione. Ma lei naturalmente non desistette mai. E allora, nel fiore della giovinezza, seguì le orme di sua sorella Santa Chiara sotto la guida di San Francesco. E divenne poi anche abbadessa del monastero di Monticelli presso Firenze e guidò le consorelle sempre con prudenza, amore e donando per prima l'esempio della povertà, ma anche della operosità evangelica e ricevendo anche una consolazione per sublimi visioni celesti di cui fu beneficiata. E sono qui stasera con noi, Maria Sole ed Emanuele, per discutere di Sant'Agnese. Ave Maria, ben ritrovati ragazzi. E abbiamo naturalmente la presenza del nostro caro padre Giampio come guida spirituale. Ave Maria, benvenuto padre.
Ave Maria, grazie Valerio, cari amici, bentrovati tutti, Ave Maria.
Grazie a lei, padre, assolutamente. Andiamo dunque ad entrare quindi nel vivo della puntata di oggi, partendo da una presentazione più approfondita della vita di Sant'Agnese, cercando quindi di evidenziare in modo particolare quello che fu il suo insegnamento, in modo da poter poi considerare come esso possa essere prezioso per le ragazze e giovani donne universalmente, ma poi soprattutto nel periodo contemporaneo. E vorresti raccontarci di lei, cara Maria Sole?
Ave Maria, certamente Valerio, e ben ritrovati cari radioascoltatori in nostra compagnia. Allora, mi accingo a presentarvi, illustrarvi la biografia di questa grande santa, vissuta però più che altro nell'ombra, ovviamente non in senso negativo, di sua sorella Santa Chiara e quindi per questo meno conosciuta. Si tratta di una santa molto forte, come la martire romana di cui porta il nome, Sant'Agnese, e di una santa che veramente visse un tutt'uno, un'unione profondissima con Madonna Povertà, no? Il voto, direi, caratteristico dell'ordine francescano e anche delle Clarisse che fondò insieme a sua sorella Santa Chiara. Allora, Sant'Agnese nacque ad Assisi intorno al 1197. La piccola venne battezzata col nome di Caterina e fu poi la sorella Chiara a darle il nuovo nome da religiosa Agnese al momento del suo ingresso in monastero. Era la terza figlia del conte Favarone e della nobildonna Ortolana Fiumi. La coppia ebbe quattro figlie femmine, di cui tre si consacrarono alla vita religiosa. Santa Chiara, Sant'Agnese e Beatrice si fecero monache, mentre Penenda fu l'unica che si sposò. La fede cattolica all'interno della famiglia di Santa Chiara, Agnese e Beatrice era estremamente importante e vissuta in maniera profonda. La madre Ortolana venne beatificata dalla Santa Chiesa e si unì poi alle figlie in monastero, fu tra le prime Clarisse. E un cugino di Sant'Agnese, Rufino, fu uno dei più stretti collaboratori di San Francesco. L'infanzia della piccola Caterina, poi Sant'Agnese, fu serena e trascorse tra il palazzo paterno ad Assisi e la dimora di caccia sul Monte Subasio. Il 18 marzo del 1212, quando Sant'Agnese aveva circa 15 anni, La sorella maggiore Chiara lasciò improvvisamente la casa paterna per seguire San Francesco e dedicare la sua vita a Cristo e ai poveri. Secondo la tradizione, la decisione presa dalla sorella maggiore sconvolse completamente la giovane Caterina, che sperimentò un profondo dolore mescolato con un travaglio interiore che la portò ad interrogarsi sulla sua vita e su che strada dovesse prendere anche lei, ecco, e se forse non dovesse abbracciare anche lei la vita religiosa come la sorella. Difatti, pochi giorni dopo la decisione di Chiara di lasciare la casa paterna, Santa Agnese decise di seguire l'esempio della sorella, abbandonando la dimora familiare e andando a cercare rifugio nel convento di Sant'Angelo a Panso. E questo era il convento benedettino dove si era rifugiata anche Santa Chiara poco prima. E dunque le monache non rifiutarono di dare aiuto alla giovanissima Caterina e le aprirono le porte del monastero, garantendole appoggio e protezione. E qui si dimostra tutta la fortezza della piccola Caterina, poi Sant'Agnese, perché dovette scontrarsi con un'opposizione fortissima da parte della famiglia, opposizione fortissima e violenta, ma come vedremo il suo sposo celeste non mancò assolutamente di venirle in aiuto anche proprio con prodigi miracoli. Infatti il conte Favarone, il padre, profondamente adirato per la repentina fuga delle sue due figlie, decise di tentare di riportarle a casa. Per questo incaricò il fratello Monaldo di recarsi al monastero benedettino di Sant'Angelo per persuadere Santa Chiara e Sant'Agnese a tornare alla dimora paterna. E invitò insieme al fratello altri parenti armati per cercare di convincere la giovane ribelle a far ritorno a casa con la forza, nel caso Monaldo non fosse riuscito a farlo con la persuasione. Come previsto dal padre, la giovane Agnese non volle abbandonare il monastero di sua spontanea volontà. Il suo atteggiamento fu sereno, ma anche fermo e irremovibile, e irritò a tal punto lo zio Monaldo che costui estrasse la sua spada per colpire la nipote. Ed ecco qui si verifica il primo fatto prodigioso, perché il braccio, dello zio si paralizzò e cadde inerte, impedendogli di colpire la ragazza. Quindi gli altri parenti, furiosi, trascinarono Agnese fuori dall'edificio religioso, colpendola con calci e pugni e insultandola ferocemente. E qui ecco un altro miracolo: il corpo di Santa Agnese divenne pesante come una roccia. I parenti, quindi impossibilitati a spostarla per trascinarla nella casa paterna, la dovettero lasciare malconcia nei pressi del monastero. E dunque il conte Favarone, vista l'impossibilità fisica proprio, di non solo di convincere la giovane Agnese a tornare a casa, ma di non poterla neanche trasportare di peso, e constatando che con la forza non era possibile appunto riportarla indietro, si rassegnò e accettò che la figlia rimanesse con la sorella maggiore. E San Francesco stesso, quando seppe la vicenda della giovane e coraggiosa Agnese, le porse l'abito monacale, invitandola a prendere i voti, proprio ammirando questa sua grande fortezza. Ecco, questo per quanto riguarda gli inizi della sua vita della sua vita francescana. Dopo poi che Sant'Agnese raggiunse Santa Chiara, vi giunse anche l'altra sorella Beatrice e, come abbiamo detto all'inizio, la mamma Ortolana. E quindi Sant'Agnese fu la più fedele e la più vicina seguace di Santa Chiara, che a sua volta fu la seguace più fedele di San Francesco. Visse in questa ombra luminosa della sorella, assoggettandosi, obbedendo dolcemente, umilmente al suo comando, sempre obbediente e sempre affettuosa. E appunto il suo nome Agnese deriva da quello di Agnus, agnello, e venne portato da migliaia di donne e da molte sante dopo l'antica martire romana che la dipinge mite e mansueta, appunto senza farci dimenticare che a lei, come a Santa Chiara, va attribuita una fermezza di carattere eccezionale e quasi virile, soprattutto sia nella fortezza di lasciare la famiglia, ma anche nell'osservanza più rigorosa della regola francescana nella sua più assoluta durezza. E adesso approfondiremo questo secondo aspetto. Infatti, dopo essere rimasta per circa 10 anni a San Damiano, fu mandata come abbadessa a Firenze, nel monastero di Monticelli, che col corso del tempo divenne poi noto come quello di San Damiano. Guidò le consorelle con prudenza e amore, dando per prima l'esempio di austera povertà e operosità. Ebbe anche il conforto di consolazioni e visioni celesti. Nel 1219, chiedo scusa, Sant'Agnese, nonostante fosse assai giovane, fu scelta da San Francesco per fondare e guidare una comunità di povere dame a Monticelli, vicino Firenze, e appunto tanto era caritatevole verso il prossimo quanto era inflessibile verso se stessa, tenacemente attaccata ai voti e soprattutto a quello della povertà, dando proprio per prima l'esempio dell'austerità. Questa è una grande caratteristica dei santi, no? Stimare grandemente gli altri e per nulla se stessi. E in questo c'è maestra Sant'Agnese nella sua guida, poi questo ancora di più lo debbono fare i superiori, no? Per cui appunto grande carità con gli altri e no, non risparmiare niente invece a se stessa e a se stessi in generale. Venne poi inviata da Santa Chiara sulla collina di San Vito, sempre presso Firenze, per fondare anche lì un convento. E da questo centro cominciò l'opera di fondazione di altri conventi, come quelli di Mantova, Padova e Venezia. Visse, sappiamo, di pane e acqua, con un rude cilicio intorno ai teneri fianchi, fino al 1253, quando morì a San Damiano, secondo il suo vivissimo desiderio, 3 mesi dopo la sorella Chiara. Aveva 56 anni ed era appena quindicenne, appunto, quando si era fatta tagliare i lunghi capelli di fanciulla ad Assisi, ormai qualche decennio prima. E si trovava a Monticelli, Sant'Agnese, quando nel 1253 fu chiamata per ritornare ad Assisi, dal momento che sua sorella era in fin di vita. E riuscì ad arrivare in tempo per vederla e ascoltare la predizione che anche lei sarebbe presto morta. E difatti morì, come predetto da Santa Chiara, il 16 novembre dello stesso anno. Fu sepolta da principio a San Damiano e poi nel 1260 il corpo fu collocato a fianco di quello della sorella nella chiesa di Santa Chiara d'Assisi, costruita di recente. E si dice che siano avvenuti alcuni miracoli presso la sua tomba. E nel 1752 i francescani ricevettero il permesso da Papa Benedetto XIV di commemorare la sua festa. Infatti, la data di culto per la Chiesa Universale è il 16 novembre, mentre l'ordine francescano, le Clarisse e la città di Assisi la ricordano il 19 novembre. E quindi vorrei concludere, cari radioascoltatori, con una preghiera rivolta proprio a Sant'Agnese. Ricordandovi, ecco, di ricorrere anche alla sua intercessione, oltre a quella della più nota grande sorella, Santa Chiara, e in particolare penso per le donne, per le giovani, no? Che ognuno secondo il proprio stato di vita, però possiamo avere, ecco, quest'amore alla radicalità nel bene di Sant'Agnese, no? Alla radicalità di veramente compiere la volontà di Dio su di noi, costi quel che costi, e sì, di non risparmiarci in ciò che ci è richiesto e anche in ciò che di per sé non è richiesto, ma possiamo veramente offrire al Signore come lei offrì, ecco, la povertà austerissima e le penitenze. Ecco la preghiera. O Santa Agnese d'Assisi, sorella dolcissima di Chiara e figlia fedele di Francesco, tu che lasciasti ogni sicurezza per seguire Cristo nella povertà e nell'amore, ottienici di vivere con lo stesso ardore la nostra fede. Tu che sopportasti incomprensioni e violenze pur di rispondere alla chiamata del Signore, dona anche a noi il coraggio di scegliere Dio sopra ogni cosa. Fa che nelle difficoltà riconosciamo la sua voce e nella fraternità il suo volto. Custodisci le nostre famiglie nella pace e rendici strumenti di umiltà e speranza. Amen. Vi ringrazio per l'ascolto. Ave Maria.
Amen. Ringraziamo noi te, cara Maria Sole, per questa presentazione. È davvero è magnifica sotto tutti gli aspetti che ci dà una visione piena e completa della grandezza, della eminenza delle virtù dimostrate da Sant'Agnese proprio nella sua vita. Mi hanno colpito in modo particolare la forza, quindi la sua determinazione, la sua sicurezza, unite quindi alla fortezza cristiana, come dicevi tu, Maria Sole, che possiamo intendere sia nella sua accezione di virtù cardinale, no? Che cos'è la virtù cardinale della fortezza? È proprio quella che ci rende coraggiosi, che ci porta a non temere nessun pericolo, nessun ostacolo e nemmeno la morte, pur di fare la volontà di Dio, pur di servire Dio nella nostra vita. Perché che cos'è la vita, cari radioascoltatori, se non l'opportunità di corrispondere all'amore infinito di Dio? E se ci pensate, noi non siamo stati creati per questa terra, non siamo stati creati per il mondo, per essere felici sulla terra, ma per il paradiso, per raggiungere la felicità sempiterna. E allora non dobbiamo mai dimenticare la necessità di usare bene del tempo che ci viene dato nella nostra vita, di rivolgerlo sempre al più alto senso dell'amore e del servizio di Dio. Perché è questo il suo disegno per tutti noi, che noi cerchiamo sempre di coltivare la sua gloria, di lavorare per l'affermazione della sua gloria sulla terra, perché di questa stessa gloria lui ci vuole rendere partecipi in paradiso per l'eternità. Ma possiamo anche considerare questa fortezza di Sant'Agnese nella forma di dono dello Spirito Santo, perché è chiaro che la fortezza è anche un dono, una virtù che noi riceviamo anche da Dio e ovviamente che dobbiamo accogliere in noi e metterla a frutto. E come dono dello Spirito Santo non è altro che quello che ci ispira il valore e il coraggio proprio per osservare fedelmente la santa legge di Dio e della Chiesa, in contrapposizione con la legge del mondo, ovvero quella avversa alla volontà di Dio, e così superando tutti gli ostacoli e gli assalti dei nostri nemici. E vedete come sia stata proprio Sant'Agnese a fare questo, cari radioascoltatori, in tutto il suo percorso, fin dal momento in cui ha lottato e ha vinto per raggiungere il dono, il traguardo della consacrazione a Dio, al suo diletto sposo, Gesù Cristo, anche con un intervento divino, miracoloso, come abbiamo visto adesso dalla redazione biografica. E davvero questa virtù, penso, che la preghiera che tu hai recitato, Maria Sole, la vada a significare perfettamente, per cui davvero ci cerchiamo tutti sempre di riferirci anche all'intercessione di Sant'Agnese insieme a quella di Santa Chiara e di San Francesco. Penso che ora possiamo fermarci, cari radioascoltatori, per una breve interruzione musicale. Rimanete in nostra compagnia.
Jesus, Christus, Sodexis,
Eccoci qui di nuovo con voi, cari radioascoltatori. Andiamo dunque a cominciare la seconda parte della puntata di questa sera per un commento condiviso sull'esempio e l'insegnamento di Sant'Agnese. E allora vorrei invitare ad intervenire lei, caro padre Giampio, con l'ausilio di Emanuele per condividere con noi tutti le vostre considerazioni e osservazioni e anche ispirazioni su quello che vi ha trasmesso l'ascolto, il riferimento all'opera compiuta da Sant'Agnese nella sua vita.
Grazie Valerio, cari amici, bentrovati. Grazie anche a Maria Sole per averci così aiutato ad apprezzare sempre di più la vita di questi santi e di Santa Chiara, di Sant'Agnese, del Serapico Padre San Francesco. E a me, Emanuele, tanto che saluto anche Ave Maria, Emanuele, è piaciuto molto vedere proprio questa bella virtù che ha esercitato Sant'Agnese, come ci ricordava Valerio, questa bellissima virtù della fortezza. Proviamo un po' a immaginarci, a ricostruirci questo primo momento in cui vediamo Sant'Agnese presa da un desiderio grande. Beh, sicuramente era un'anima molto bella, di una purezza angelica, molto incantevole già nella sua vita cristiana, educata religiosamente dalla mamma, quindi vediamo come anche la mamma dopo seguirà alla scuola di Santa Chiara la sua vita consacrata, quindi chiaramente una famiglia di una buona pietà cristiana. Però quell'ideale di santità la pianticella di San Francesco, come viene definita Santa Chiara, abbraccia e dopo 16 giorni Sant'Agnese desidera fare la stessa cosa. Ricordiamo come Santa Chiara era dopo il lunedì, la Domenica delle Palme, San Francesco ha detto di partecipare alla messa delle Palme del vescovo, celebrato dal vescovo con gli abiti più belli, più sfarzosi per dare addio al mondo e la sera dopo scappare da quella che viene chiamata la porta del morto, spostare grossi pesi, travi, rocce che impedivano, bloccavano quella porta lì e tanto che si meravigliarono il giorno dopo quando si accorsero della fuga di Santa Chiara, si meravigliavano di come avesse potuto lei questa tenera fanciulla Santa Chiara spostare questi grossi pesi. Maria Sole ci parlava della virtù virile di Sant'Agnese, di cui risplende anche in Santa Chiara. E dicono i biografi: dopo 16 giorni Sant'Agnese ripete questa azione, quella porta, e dicono i biografi che aveva aperto Santa Chiara. Non potrà più chiuderla nessuno. San Francesco che accoglie Santa Chiara a Santa Maria degli Angeli intona insieme agli altri frati un salmo di guerra per chiedere la protezione di Dio perché sapevano che avevano aperto una porta. Lui, nobile no, San Francesco, però ricco mercante, figlio di ricchi mercanti, Santa Chiara è nobile, una delle fanciulle più apprezzate di Assisi, così per la sua nobiltà, per la sua purezza di costumi, hanno dichiarato guerra. E non si lasciano vincere da niente quando uno dichiara guerra alle cose del mondo. E Sant'Agnese, dopo 16 giorni, riesce a fare questa fuga. Dicono i biografi, gli venne in disgusto il mondo e in gusto le cose di Dio. E Santa Chiara non era assente da questa cosa perché aveva pregato moltissimo il Signore perché concedesse questa stessa grazia anche a lei. E Sant'Agnese anche lei fa questa fuga per raggiungere e condividere la consacrazione virginale della sorella Santa Chiara, vuole anche Sant'Agnese imitarla. È una cosa che mi è molto colpito e mi è molto piaciuta. Non ti sembra, Emanuele, questa bella virtù che esercitano questi santi, queste sante, questo loro cuore tutto consacrato a Dio? Ave Maria, Emanuele, grazie.
Ave Maria, Padre, certamente
Si colpisce proprio questo ardore, questo fuoco che fa muovere, tutti questi, prima di tutto, il serafico padre Francesco, poi appunto Chiara e ancora la sorella, e poi tutti coloro che appunto seguiranno o il serafico padre o appunto la madre Chiara. C'è appunto un fuoco che arde e che sta dentro e che non si può tenere, ma deve appunto far muovere. È il fuoco della carità. Ed è bello che proprio in tutte le vocazioni francescane, compresa quella appunto di Sant'Agnese, c'è questa presenza di questo ardore serafico, serafico. Che appunto fa muovere e fa fuggire dal mondo e che niente può tenere appunto chiuso. E, è quel fuoco di cui parla nostro Signore, quel fuoco che è venuto a portare sulla terra e appunto è il fuoco della carità che si esprime nella sua incarnazione. E subilmente appunto nella crocifissione, nella passione e nella morte. E infatti i francescani sono particolarmente appunto legati a questo mistero dell'incarnazione e della passione e morte di nostro Signore, come appunto dovrebbe essere ogni cristiano cattolico. Ma è bello appunto questa questione del movimento e di questo ardore, di questo amore che anima, per esempio, appunto Sant'Agnese, perché ci rimanda, ripeto, proprio al cuore della vocazione francescana. E questo cuore, serafico, ardente, lo riesce a rappresentare bene, a mio parere, Dante con i suoi versi nel Paradiso, 11, quando appunto, descrive San Francesco e lo fa appunto, innanzitutto lo paragona subito a nostro Signore, dicendo appunto che quando nacque San Francesco nacque al mondo un sole e poi appunto lo descrive subito come un personaggio innamorato di una donna misteriosa, per cui appunto già giovinetto appunto venne in guerra, come dicevamo prima, no? In guerra del padre corse e dinanzi al sua spirita al corte coram patre le si fece unito poscia di dì in dì l'amò più forte. Questa privata del primo marito 1100 anni e più di spetta e scura fino a costui si stette senza invito. Ne valse udir che la trovò sicura con Amicrate al suono della sua voce, colui che a tutto il mondo fe paura. Ne valse essere costante né feroce, sicché dove Maria rimase giuso, ella con Cristo pianse in sulla croce. Chi è questa giovinetta? Ma perch'io non proceda troppo chiuso, Francesco è povertà, per questi amanti prendi ormai nel mio parlar diffuso. Appunto, Francesco è povertà. Che si uniscono in matrimonio e la povertà chi è? Appunto, è colei che con questa audace verso dove Maria rimase giuso, ella con Cristo pianse sulla croce, perché la povertà, appunto, è ciò che più unisce a Gesù Cristo e più unisce all'amore di Gesù Cristo, come dicevamo prima, e all'ardore, appunto, di nostro Signore. Ecco, questo è il segreto che muove, che fa muovere. Infatti, i versi successivi dal 75 e dal 76 in poi, sempre di Paradiso 11, ci raccontano questo movimento, questo ardore. La loro concordia, cioè la concordia di Francesco e povertà di questi sposi, e quindi Francesco che è tutto conformato a Gesù crocifisso. Ecco, questo vuol dire lo sposalizio con la povertà. L'essere tutto conformato a nostro Signore, povero e crocifisso, la loro concordia, i loro lieti sembianti, amore e maraviglia e dolce sguardo facendo essere cagion di pensier santi, tanto che il venerabile Bernardo si scalzò prima e dietro a tanta pace corse, e correndo gli parve esser tardo. O ignota ricchezza, o ben ferace, scalzasi Egidio, scalzasi Silvestro, dietro allo sposo, si la sposa piace. Ecco, vediamo che appunto, come dicevamo prima, dietro a questa sposa e questo sposo, dietro a Francesco e povertà, dietro a questa unione appunto a nostro Signore Gesù Cristo, povero e crocifisso, tutti appunto cominciano a muoversi. È un fuoco, è un ardore che si comunica, che non si può tenere chiuso. È un segreto di cui appunto parla ogni vocazione francescana e anche appunto questa di Sant'Agnese. Ed è interessante perché se Dante dice quel verso, no? Sicché dove Maria rimase giù, dove Maria rimase giù, e ella invece la povertà piansi sulla croce con Cristo, e sembra quasi un'irriverenza a Maria, ma non la è, ok? Riprende parole di Bonaventura del Celano. E in realtà, se noi leggiamo appunto il Paradiso 33, la preghiera magnifica a Maria Santissima, vediamo che proprio questo ardore serafico è l'ardore di Maria Santissima. Quei versi famosissimi: nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Dov'è che è cominciata questo fuoco, questa scintilla? Nel ventre di Maria Santissima, per cui nell'eterna pace, nel paradiso, può germinare il fiore della beatitudine. Ecco, questo forse è il segreto dell'ardore serafico, della vocazione francescana, che non fa star fermi, che fa fuggire il mondo, ed è forse il segreto anche che colpisce così tanto, no? La vita del serafico padre, della madre Chiara e appunto di coloro che li seguirono, come appunto tutta la famiglia di, in poche parole, quasi tutta, insomma, abbiamo capito, di Chiara, insomma, almeno la parte femminile, e quindi. E poi tutti gli altri che seguirono, il padre o la madre, appunto, Serafico padre o la madre Chiara. Quindi c'è questo segreto, c'è questo fuoco che non permette di dilazionare appunto il donarsi al nostro Signore. E ci interroga molto questa scelta, queste scelte radicali. Sono scelte che ancora oggi avvengono. Che davvero delle volte, quando una persona di una famiglia segue Nostro Signore in questo modo, porta con sé anche altri della famiglia. È molto bello vedere questa cosa che avviene ancora oggi. Ma sono scelte appunto radicali che a mio avviso, almeno appunto, ci interrogano molto sui tanti compromessi che purtroppo facciamo, prima di tutto col mondo, col peccato, e invece vediamo queste anime che non fanno compromessi. E, ecco, è una grande sfida, è una grande domanda che possiamo fare nella preghiera, appunto, anche a Sant'Agnese, di poter essere così appunto donati a Nostro Signore e a Nostra Signora senza alcun compromesso. E, ecco, la lascio come appunto sfida perché la ritengo appunto una domanda centrale, ecco, per la santità di ognuno. L'assenza di compromessi per Nostro Signore e per Nostra Signora.
Eh sì, hai ragione Emanuele, grazie perché quell'assenza di compromessi, o come diceva prima anche Maria Sole, anche questo termine che hai riportato tu, quella radicalità di compiere la volontà di Dio, costi quel che costi. È una frase molto bella e programmatica, perché è quella volontà che ci fa felici, che ci santifica, ed è quella volontà che realizza la missione per cui siamo su questa terra. Fiat voluntas tua, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Nell'orazione domenicale del Padre nostro, diciamo, nella preghiera dell'Angelus, ricordiamo questo mistero dell'incarnazione. E anche questo sposalizio che ci ha ricordato, come Dante Alighieri, tra San Francesco e povertà, o come dicono i biografi, con Madonna povertà, il serafico padre, e di cui Santa Chiara, insieme a Sant'Agnese, hanno voluto conquistare. Pensa come proprio San Francesco ha proprio voluto fare proprio questo sposalizio con Madonna Povertà, e come Santa Chiara ha poi voluto chiedere quel privilegio dell'altissima povertà anche per le clerisse, che già il Papa Gregorio IX, Cardinale Protettore Ugolino, caro tanto amico con San Francesco, così che lavato soglio pontificio, più volte andò da Santa Chiara per stornarla da quell'idea di volere questo privilegio dell'altissima povertà. Lei disse: non morirò finché, non voglio morire finché non riceverò questo dono. E proprio in punto di morte gli venne concesso il privilegio dell'altissima povertà, che il Papa scrisse sul tavolo del refettorio con grande ilarità, perché tutti chiedevano tutti chiedevano al suo pontefice dei privilegi, delle rendite, così, e Santa Chiara continua a chiedergli il privilegio dell'altissima povertà, di cui Sant'Agnese per tutta la vita ha voluto vivere fedelmente, e anche nella fondazione di tutti quei monasteri che il serafico padre San Francesco gli darà questo incarico, questa missione. Ma ancora un'altra cosa, volevo fermarmi un attimino ancora su questa radicalità di compiere la volontà di Dio di Sant'Agnese. Ci raccontano i biografi come Sant'Agnese, abbiamo ascoltato, dopo che Santa Chiara era fuggita, e già questo famoso zio Monaldo con gli altri parenti hanno cercato di andare da Santa Chiara per distoglierla, ma lei aveva già fatto il taglio dei capelli, la consacrazione a Dio, quindi aveva chiesto la protezione della Santa Madre Chiesa sulla sua vita, aveva preso le tovaglie dell'altare, se l'era poste su di sé per chiedere protezione sulla Chiesa. Insomma, la lasciano un po' così, però non permisero alla sorella Sant'Agnese di ripetere questa azione, e Sant'Agnese se ne va da Santa Chiara al convento di Sant'Angelo di Panzo, come per fare una visita alla sorella. Poi ci sono i biografi che si getta fra le sue braccia, le mette da parte la sua ferma risoluzione e si offre di essere d'ora innanzi compagna della vita di penitenza. E Santa Chiara è contentissima, lacrime di gioia e di riconoscenza, perché erano proprio questi 16 giorni che aveva passati proprio per chiedere, per supplicare Dio di conquistare questa sua sorella. Ma intanto si preparava per queste due anime candide una violenta tempesta, in quanto l'amore paterno, già ferito dalla fuga di Santa Chiara, doveva abbandonarsi a tutti i suoi impeti nell'apprendere la risoluzione di Agnese. Come, non è tornata a casa? Dice, no, vuole rimanere là. Cosa? Il padre fuori di sé raduna i fratelli, i parenti, e mette a parte la fuga della giovane figlia, e chiede il loro concorso in un affare che è l'onore, l'obbligava, punto di onore, doveva farsi ragione, insomma, una figlia piccolina che disobbedisce alle volontà paterne, così era per loro uno scandalo, poi erano nobili di sangue, dovesse costare anche la vita di questa fuggitiva, dovevano recuperarla. Tutti si alzano, si dichiarano pronti di far rispettare i diritti misconosciuti della loro famiglia, e armati 12 cavalieri giurano di strappare Agnese dal suo convento. E Agnese non è per loro una consacrata, è solo una fanciulla con le sue bizze da giovincella. E allora incominciano prima con i guanti gialli, come si suol dire, chiedono di parlare prima con la giovanetta, si rivolgono con la sua pietà filiale, del suo amore, per i parenti, le raccontano le desolazioni, la disperazione della famiglia, di non dar dolore inconsolabile ai familiari, considerando che è ancora piccolo, ancora giovane, dai, ripensaci, fra qualche anno se ne riparlerà. E poi dai, questo fatto così, così tanto immediato, insomma, pensa alla mamma ortolana, anche là potrei, anche lì a casa potrei continuare a fare i tuoi atti di pietà, le tue devozioni, con la mamma ortolana potrei continuare le religiose inclinazioni, nessuno ti impedirà di pregare, pu puoi pregare anche a casa, non c'è bisogno di andare in convento. Ma la fanciulla è costante, ascolta tutto con amabilità e risponde con fermezza: niente la ricondurrà al mondo e ai suoi frivoli piaceri. Bello. Dice Santa Chiara: non lasciarmi esposta a questi pericoli del mondo, io voglio consacrarmi al Signore. Allora, i parenti accettano questo rifiuto neanche per sogno, mettono da parte ogni dissimulazione, gridano irosamente: con che diritto tu sei venuta qui? Tu ne uscirai senza ritardo e verrai con noi alla casa paterna. Santa Agnese dice: no, io non mi separerò dalla mia sorella. E questi si alzano, la prendono. La giovanetta e si sforzano per portarla via. Prima però Maria Sole ha detto una parola, si rese irremovibile, proprio nel senso della parola. Era diventata, giù del pendio, incominciano a portarla, a trascinarla con calci, pugni, così cominciano a trascinarla e la stanno trascinando per i capelli così, di forza questi 12. A un certo punto Santa Agnese dice: Chiara, non aiutami, non permettere che io mi separi da te. E cosa può fare Santa Chiara? Si mette a pregare, cosa più potente. Quella preghiera che anni dopo fermerà l'esercito di Federico II, un esercito turco così che voleva conquistare e distruggere e radere al suolo Assisi. Chiara con la sua preghiera, intercessione a Gesù Cristo, intercede per la protezione della città e del monastero. Quella stessa preghiera così muove il cuore di Dio, se possiamo parlare in questi termini così, e Santa Agnese diventa irremovibile. Quei cavalieri non riescono, trovano sempre più pesante, che stanchi la devono lasciare lì, non riescono più a spostarla. Dirà lo zio Monaldo, un po' nel suo modo grottesco: sembrava che avesse mangiato piombo tutta notte, proprio un peso così, così forte. E ecco lo zio che tira fuori la spada, vuole colpirla, Agnese, e gli si blocca il braccio. E da lì tutti gli altri scappano e comprendono che Dio stava intervenendo. Poi sarà ancora lo zio Monaldo a chiedere alla nipote Agnese di poter pregare. Zio Monaldo comprende, un po' vinto dal dolore, comprende la sua colpa e qualche tempo dopo chiese alle preghiere della giovane nipote la guarigione. E Santa Agnese prega per lo zio, e questo, una volta guarito, divenerà uno dei più sinceri ammiratori delle religiose di San Damiano. E anche il padre D'Agnese riconobbe nell'accaduto la mano di Dio, rinunziò a nuovi tentativi di strapparla. No, qua non ci capiti di metterci contro Dio, contro il suo. E qui anche questa vicenda, questi miracoli, che è un po' la preghiera, la potenza dell'intercessione della preghiera, che permette a Sant'Agnese di realizzare il suo desiderio di essere fedele a questa sua consacrazione a Dio. Anche questo è un punto che mi ha molto toccato. Non ti sembra, Emanuele?
Ave Maria, certamente, sì, certamente, innanzitutto rispetto appunto al rapporto tra Sant'Agnese e la famiglia e la ferma risoluzione di seguire la sorella Chiara, viene in mente appunto ciò che nostro Signore ha detto. Nel Vangelo secondo Matteo, Nostro Signore chiaramente nel capitolo 10 dice appunto nullite arbitrari qui a pace venire mettere in terra, non veni pace mitre sed gladium, non sono venuto a portare appunto la pace sulla terra, ma a portare la spada. Prima abbiamo parlato del fuoco, adesso parliamo della spada. Veni enim separare hominem, cioè sono venuto a separare gli uomini, appunto adversum patrem sum, quindi andare appunto contro il padre, i figli appunto contro la propria madre e appunto a rendere appunto anche nella famiglia appunto a creare queste cose che vediamo anche nella famiglia nella famiglia appunto di Agnese, di Chiara. Qui amat patrem aut matrem plusquam me, non est me dignus. Ecco qui, le parole di Gesù sono chiare. Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me. E chi ama appunto il figlio o la figlia super me, sopra di me non è degno di me. Qui non accipit crucem sua et sequitur me, non est me dignus. E qui è chi non prende la sua croce e mi segue, non è degno di me. Bisogna appunto perdere la propria anima per appunto ritrovarla il nostro Signore. Ecco, quindi prima di tutto, ecco questo mi viene da dire rispetto alla radicalità del rapporto di Agnese appunto con nostro Signore Gesù Cristo, di Chiara, di ogni santo, appunto, particolare francescano con la propria vocazione. E poi però vediamo appunto che questa, diciamo così, santa testardaggine crea che cosa? Crea la conversione proprio di quel padre, di quella madre di cui parla il nostro Signore nel Vangelo, che sono appunto contro la figlia, eccetera. E però questo non può che passare anche attraverso la preghiera. L'inamovibilità di cui abbiamo parlato, la fortezza di cui abbiamo parlato, è una virtù per cui bisogna pregare. C'è appunto. C'è appunto Chiara, una grandissima santa, che prega per la sorella, perché appunto ella non venga ripresa al mondo. E questo ci insegna appunto che appunto la fortezza è una virtù. È una virtù per cui che bisogna chiedere e quando la chiediamo, ovviamente il nostro Signore ci dà tutti i modi per poterla mettere in pratica. E tutti ecco, i pesi per poterla mettere in pratica. Quindi ecco, rispetto a questa questione mi viene da dire queste due cose. Primo, appunto, la radicalità che il nostro Signore chiede la spada tra il fuoco, appunto, di cui abbiamo parlato prima, e la preghiera legata appunto all'esercizio anche della virtù. Ecco, quindi grazia e merito nell'appunto nell'esercitare la virtù.
Grazie Emanuele. Valerio, mi è molto piaciuto anche questa sottolineatura che Emanuele ci ha dato. E ricordavamo anche, come diceva prima Maria Sole, che San Francesco d'Assisi fu molto contento, ammirato anche della capacità di Santa Agnese. E trovò in lei una rara attitudine a guidare le anime. Quindi, per il convento successivo che fece fondare a Monticelli a Firenze, non esitò a metterla, quantunque così giovane, come abbadessa a capo di questa comunità. E questo mostrò anche quanto saggiamente San Francesco aveva apprezzato il merito di Santa Agnese. E come San Damiano d'Assisi divenne per le più giovani nobili figlie di Assisi, questo un centro di formazione di santità, così Monticelli divenne al pari di San Damiano, come tante esempi di persone illustri della città, dei dintorni, si ritirarono in questo convento per praticare la santa povertà secondo il desiderio di San Francesco. Valerio, a me è molto piaciuta proprio questa capacità di Sant'Agnese, che deve fare uno stacco ulteriore. Se si era staccato prima dalla famiglia, si dovrà staccarsi anche dalla sorella, che, come descriverà in una lettera, era una cosa che gli costava tantissimo. Dice: io pensavo di poter passare tutta la mia vita con te, sorella mia, adesso invece me ne devo andare. Ecco qui come la santa obbedienza, come la virtù di compiere la volontà di Dio, a volte ci costa e costa un po' alle nostre scelte. Non è vero, Valerio? Grazie.
Assolutamente, padre, grazie a lei, grazie Emanuele, a Maria Sole per gli interventi che avete offerto alla nostra attenzione, all'attenzione di tutti i radioascoltatori questa sera, davvero di grandissima ricchezza e valore spirituale, apologetico per una corretta ed elevata edificazione morale, ovviamente nella strada che conduce alla santità. E lei ha perfettamente ragione, padre, perché è chiaro che dal punto di vista umano la separazione dagli affetti, dalle persone più care è sempre dura, è sempre dolorosa, sul piano morale, sul piano emotivo, però l'amore per Dio, l'amore per il prossimo in Dio, quindi la dimensione dell'autentica carità va a superare anche i limiti o le amarezze umane della separazione fisica, possiamo dire, perché dopo tutto, se ci pensiamo, che cos'è un distacco di poco tempo, di pochi mesi o magari di alcuni anni, in confronto ad un'eternità, un tempo infinito da condividere nella gloria celeste del Padre. Nulla, non è assolutamente nulla, anche perché appunto si continua a essere uniti interiormente, un cuore solo, un'anima sola, e nella preghiera soprattutto, diceva giustamente Emanuele, la preghiera è l'unica salvezza, perché con la preghiera noi siamo uniti intimamente a nostro Signore Gesù Cristo, da Lui riceviamo la linfa vitale per la santità, per la bontà e la bellezza delle nostre opere, per la virtù, per la pratica giusta della virtù nella nostra vita. Ed è la preghiera che ha portato alla santificazione di queste anime. Grazie alla preghiera che lo stesso San Francesco è rimasto ammirato dal valore, dalla levatura spirituale di Sant'Agnese, dalla sua propensione a poter anche essere lei stessa la guida di altre anime, a condurle verso nostro Signore Gesù Cristo, essere il faro che indica la strada, la via della verità e la vita che portano a Dio, perché portano alla realizzazione del nostro fine ultimo e della conformazione a Cristo, conformazione totale a nostro Signore Gesù. È questa la porta che conduce alla vera felicità nel mondo e nell'eternità, nella vita terrena e nel paradiso, quando si lascia da parte se stessi ogni proprio interesse, gratificazione, vanità, persino le gioie normali, naturali che ci vengono dalle relazioni umane, dalla condivisione del nostro tempo con altre persone, ma per vivere in Cristo solamente. Lo dice il nostro Signore: chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Sarà amara, sarà dolorosa sul piano fisico, sul piano emotivo, sul piano umano, ma la consapevolezza dell'infinito amore rende dolce anche le più grandi amarezze della vita. Non è una dolcezza sentita, non è una dolcezza vissuta, ma è una dolcezza riconosciuta, quindi compresa. E quindi davvero devo dire che questo è l'aspetto più importante che mi ha colpito proprio dell'esempio della vita di Sant'Agnese, che penso, cari radioascoltatori, debba essere ripreso soprattutto come insegnamento per le giovani donne, per delle ragazze dei nostri giorni, dell'epoca contemporanea in cui purtroppo tante persone sono allo sbando più totale, in preda a tutti i venti di passione di questo mondo, perdendo di vista invece quello che è l'unico centro di verità, un unico obiettivo, l'unico fulcro di sostanza benefica e il fine che dà il senso e il significato della nostra vita, riempiendola di ogni bene, ma di un bene non effimero, di un bene che non lasceremo noi su questa terra, che non passerà come un'ombra, come un soffio di vento da questa vita, ma che rimarrà per l'eternità. Perché, come insegna il nostro Signore Gesù, è lì il nostro tesoro, nell'eternità del cielo, ed è lì che si trova veramente il nostro cuore, perché dove il nostro tesoro, lì è anche il nostro cuore. Quindi per trovare il nostro cuore, per trovare il nostro vero bene, e in quel bene anche noi stessi, insieme a noi stessi, tutti i nostri cari, dobbiamo tenere fermo questo proposito e questa consapevolezza, lo sguardo quindi su ciò che ha realmente valore, che è il bene che ci comunica Cristo con la sua presenza tra noi, in noi e per noi nella nostra vita. E davvero con questo augurio, cari radioascoltatori, con questa esortazione davvero di mettere sempre nostro Signore Gesù al primo posto per realizzare quindi la vera sostanza del nostro essere, per il fine ultimo per cui siamo stati creati. Ora noi vediamo chiaramente il saluto e l'appuntamento per la prossima puntata, ovviamente con la rubrica I Santi e i Giovani. E nel frattempo vi auguriamo un buon proseguimento con la programmazione della Radio Buon Consiglio. Che il Signore vi benedica, la Madonna vi custodisca sempre. E ovviamente nell'affidamento all'intercessione di San Francesco, di Santa Chiara e di Sant'Agnese di Assisi, in unione di preghiera. Ave Maria.